È finita la Seconda Repubblica e con questi risultati elettorali è finito il Novecento anche in Italia. Per chi credeva ancora al bipolarismo, alla dialettica tra destra e sinistra o alla politics as usual, dovrà farsene una ragione perché da oggi non sarà più così. Diverse sono le conclusioni che si possono trarre dalle elezioni del 4 marzo, molte le incognite. In primo luogo si rileva la sconfitta dei cosiddetti partiti tradizionali che si rifanno al Partito Socialista PSE e al Partito Popolare Europeo PPE. Il Partito Democratico e Forza Italia risultano essere in misura diversa i due grandi sconfitti delle elezioni di questo 2018. La vittoria schiacciante del PD alle europee del 2014 è ormai un miraggio. Se la vittoria del no al referendum del 4 dicembre 2016 era un antipasto della catastrofe, il risultato di domenica scorsa sancisce una rovinosa sconfitta. Ottenendo un risultato che si aggira attorno al 19%, il PD e la sinistra italiana tutta ottengono il peggior risultato dal 48. Non sarà una debacle come quella del PS di Benoît Hamon, sceso al 6,44% alle elezioni presidenziali francesi dell'aprile scorso, risultato peraltro molto simile a quello ottenuto alle legislative del 2 giugno 2017, che ha portato alcuni osservatori a considerare il PS un partito morto. Tuttavia rimane il fatto, come evidenzia uno studio del CISE, Centro Studi Elettorali, che la sinistra italiana è oggi la seconda più debole dell'Europa occidentale. Per capire la gravità delle perdite, qualche dato. Rispetto al 2013 i Dem perdono 2,6 milioni di voti, 5 milioni se si fa riferimento alle europee del 2014. Di questi ultimi, osserva SVG, un istituto di sondaggi, se la metà ha confermato il voto al PD, il 15,6% ha optato per l'astensione, il restante 34% si è schierato con altri partiti, il 17% con il Movimento 5 Stelle, l'8% ha optato per il centrodestra, il 3,5% per Europa e solo il 4% per l'EU. Forza Italia, dal canto suo, cede il passo per la prima volta dal 94 alla Lega, cioè da quando Forza Italia e Lega hanno siglato il primo accordo di governo. Con Forza Italia al 14% e la Lega al 17,7%, stando alle dichiarazioni dei leader, sarà Salvini ad assumersi la responsabilità di guidare la coalizione di centrodestra. Il partito di Berlusconi ha ceduto una buona parte dei suoi voti tradizionali proprio al suo competitor più vicino. In regioni azzurre che erano sotto il monopolio di Berlusconi, come la Lombardia, il Veneto o il Piemonte, Forza Italia è stata doppiata, se non addirittura superata, 3 volte dalla Lega. All'interno di questa coalizione, pur giocando Forza Italia un ruolo importante, dovrà abituarsi a svolgere il ruolo di gregario insieme agli altri partner minoritari di coalizione. Questo comporta la fine del centrodestra, per come lo conoscevamo. Se da un lato sono questi gli sconfitti, la Lega e il Movimento 5 Stelle rappresentano i vincitori di questa tornata elettorale ed è soprattutto grazie a loro, se risulta difficile, continuare a parlare di bipolarismo, di regioni rosse, del concetto di sinistra rappresentato da una forza politica e quindi dall'asse destra-sinistra. Il vento è cambiato, la Terza Repubblica sembra essere davvero alle porte. La vittoria della Lega è evidente. Escluso l'Alto Adige e una parte di Torino e Milano, il Nord è interamente a guida azzurra, targato questa volta proprio dalla Lega e non più da Forza Italia, che per anni ha fatto da padrona. È una vittoria che però non finisce qui perché si incunea fino a Roma e soprattutto nelle ex regioni rosse è la Lega a trainare la coalizione. In Toscana passa dallo 0,77% del 2013 al 17,4% ed è terzo partito. In Umbria la coalizione di centrodestra vince tutti i collegi uninominali e la Lega ottiene quasi il doppio di Forza Italia. In Emilia-Romagna il PD perde 11 punti percentuali e consegna la regione al centrodestra con una Lega che si impone con il 19,2%. La decisione di non chiamarsi più Lega Nord, bensì Lega, e di non concentrarsi quindi più sull'indipendenza e sulla priorità della Padania sembra aver giovato. oltre alla vittoria del Nord e nelle regioni citate, non si attesta mai al di sotto del 5%, né nel Mezzogiorno né nelle isole. Il Movimento 5 Stelle, che con la sua politica né di destra né di sinistra irrompe ancora di più prepotentemente nello spettro italiano, è senza dubbio il vincitore numero uno di queste elezioni. Primo partito con il 32,7% alla Camera, il Movimento ha convinto un terzo degli elettori. Se si passa al Nord, ha mantenuto percentuali simili a quelle del 2013. Sono il Mezzogiorno e le isole ad essere diventate il suo nuovo serbatoio di voti, che raggiunge punte anche del 60%. L'altra metà dell'Italia ha dato un segnale chiaro e inequivocabile. Per lei l'unico cambiamento possibile è il Movimento 5 Stelle. Questo risultato fa sì che il Movimento 5 Stelle faccia ora parte, senza se e senza ma, del panorama politico italiano e che ponga fine definitivamente al bipolarismo e metta in seria discussione, insieme alla Lega, e questa volta di netto, l'asse destra-sinistra. I motivi per cui la metà dell'elettorato si è rivolta a forze in parte populiste, in parte non tradizionali, sono senz'altro diversi e pieni di sfaccettature. Tuttavia due aspetti non possono non essere citati qui: sicurezza e disoccupazione. Il numero dei migranti, la richiesta di maggiore sicurezza e la crisi della Willkommenskultur, in italiano traducibile con cultura delle porte aperte, perseguita per anni anche dalla sinistra italiana, in modo simile a quella tedesca, hanno dato la spinta decisiva alle destre e soprattutto a Lega e Fratelli d'Italia per arrivare alle percentuali raggiunte da questa coalizione al Nord. Al Sud è invece la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, ad avere giocato un ruolo fondamentale per la vittoria del Movimento 5 Stelle. Quest'ultimo è stato infatti in grado di intercettare il malessere e di presentarsi come speranza e unica alternativa. Se si presta attenzione ai territori conquistati dal Movimento 5 Stelle e li si sovrappongono alla mappa della disoccupazione del paese, si può notare come combacino. Inoltre, non sembra essere un caso ciò che ha rilevato uno studio Tecné, che stima come il 44% dei giovani tra i 18 e i 30 anni e il 40% tra i 31 e i 44 anni abbia votato per il Movimento. Si tratta per questi motivi di una svolta epocale, una svolta questa ricca di incognite sia per il Paese sia per l'Europa. I vincitori dovranno trovare una maggioranza e non sarà per nulla facile. Gli sconfitti dovranno capire come ritrovarsi e non è detto vi riusciranno. Intanto l'Europa aspetta. Non sarà il governo più europeista della storia repubblicana. Tuttavia, al momento, un'Italexit non sembra prefigurarsi all'orizzonte.